Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran generale Salami, Daesh avrebbe divorato l'Europa se non fosse stato per i post-Iran. Iran Majlis è pronto a contrastare l'azione del Parlamento europeo. Ucraina ammette nessuna prova per accuse droni iraniani utilizzati da Russia. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 22 gennaio 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con la produzione iraniana, produzione interna. A tra poco. Il comandante in capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha criticato la risoluzione del Parlamento europeo che chiede agli Stati membri di inserire la forza d'élite post-Oron nella lista delle organizzazioni terroristiche, avvertendo che gli europei non dovrebbero ripetere gli errori del passato, altrimenti dovranno subirne le conseguenze. Gli europei non devono ripetere gli errori del passato e continuare a vedere il martire come il carnefice o l'oppresso come l'oppressore, lo ha dichiarato il generale Hossein Salami, commentando la recente proposta del Parlamento europeo di designare i post-Oron come entità terroristica. Secondo il generale iraniano, gli occidentali sono soliti considerare i legittimi atti di difesa dei palestinesi contro i sionisti una forma di terrorismo, così come la difesa del popolo yemenita della propria integrità territoriale e della propria indipendenza politica, mentre l'incursione dei territori palestinesi e l'invasione dello Yemen guidata dai sauditi sono considerate forme di autodifesa. Allo stesso modo, ha proseguito ancora il comandante iraniano, gli europei pensano che il popolo iraniano e gli sforzi dei post-Oron per proteggere i propri valori siano una forma di terrorismo e si presentano come forze antiterrorismo mentre forniscono ai terroristi rifugi sicuri. L'Europa non ha tratto una lezione dai suoi precedenti errori e pensa di poter scuotere il corpo post-Oron che è pieno di fede e determinazione, ha detto ancora generale Salami, avvertendo che se gli europei dovranno avanti con i propri piani e includeranno post-Oron nella lista nera, dovranno anche essere pronti ad accettare le conseguenze del loro errore. Lo scorso 18 gennaio il Parlamento dell'Unione Europea ha deciso di includere la questione del riconoscimento dei guardiani della rivoluzione islamica come un'organizzazione terroristica con una risoluzione approvata con 598 voti a favore, 9 contrari e 31 astenuti. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per inserire il postolone iraniano nella lista nera. Il Majlis, Parlamento islamico iraniano, è pronto a contrastare il Parlamento europeo con una mossa decisiva. Ad affermarlo il presidente del Majlis, Parlamento islamico iraniano, Ghalibaf Mohammad Bagher, affermando che l'organo legislativo della Repubblica Islamica è pronto a contrastare in modo decisivo la mossa del Parlamento europeo. Se il Parlamento europeo vuole chiudere la finestra alla logica e difendere il terrorismo, Majlis è pronto a contrastare fortemente qualsiasi azione contro il corpo dei postolon, ha detto ancora Ghalibaf dopo un incontro che ha avuto con il generale Salami, a capo del corpo dei guardiani della rivoluzione islamica. Cambiamo pagina. L'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina ha ammesso che i suoi investigatori non riescono a risalire all'origine dei droni usati dalla Russia nel corso dell'operazione speciale militare in Ucraina e che, in base alle accuse di Kiev, sarebbero fabbricati dall'Iran, lo ha comunicato il procuratore del Dipartimento per la lotta ai crimini nelle condizioni di conflitto armato dell'ufficio del procuratore generale Ivan Cizevski. Non possiamo ancora dire che si tratti di droni di fabbricazione iraniana. È in corso un'indagine preliminare, non sarà veloce, del resto l'esame non è semplice, ma con la partecipazione di una vasta gamma di specialisti che possono scoprire quali sono questi componenti e la loro origine, ha detto ancora il procuratore, secondo il quale non si può affermare quanto sarebbero durati gli esami. Secondo Cizevski, Kiev farà appello ai tribunali internazionali per l'uso dei droni, ma penso che al momento sia assolutamente scorretto affermare in quale istanza e con quali tempistiche, ha detto ancora. La Russia ha ripetutamente affermato, e ai vari livelli, di utilizzare solo droni di produzione nazionale, cioè droni russi, durante il conflitto con l'Ucraina. Quindi ha sottolineato nell'ottobre 2022 Dmitry Polinsky, vice rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite. Tutte le accuse di utilizzo di droni iraniani rimangono sulla coscienza dei nostri colleghi occidentali. Per la Russia il conflitto con l'Ucraina è una nuova guerra patriottica. Lo scrive il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev su Twitter e poi si riferisce e si rivolge al capo della diplomazia dell'Unione Europea, Joseph Borrell. Borrell ha ricordato che il nostro paese ha sconfitto Napoleone e Hitler. Significa che gli ucronazisti e l'Europa occidentale sono gli eredi diretti di coloro che hanno combattuto contro la Russia, e la guerra contro di loro è la nuova guerra patriottica. La vittoria sarà nostra come nel 1812 e nel 1914. 45, ha detto ancora, o lo scrive ancora Medvedev, l'ex presidente russo. Andiamo in Libano e dopo le recenti tensioni tra esercito libanese e i militari del regime sionista a causa dei controversi lavori di quest'ultimi in un territorio considerato a nord della linea blu, è tornata calma la situazione nel sud del Libano, a ridosso della stessa linea di demarcazione tra il Libano e la Palestina occupata. Andrea Tenenti, portavoce del contingente ONU UNIFIL, Jalil, dispiegato nel sud del Libano, ha detto che la situazione è calma e che UNIFIL ha chiesto a Israele di cessare i lavori di scavo in aree considerate sensibili. 3 giorni fa l'esercito libanese aveva alzato allerta in seguito alla violazione della linea blu da parte di bulldozer israeliani. E protetti da carri armati, questi bulldozer avevano avviato lavori nel terreno nei pressi della barriera tecnica retta dal regime sionista dopo il suo ritiro dal sud del Libano, cioè la sconfitta durante la guerra del 2000, dopo 22 anni di occupazione militare. La Corte Internazionale di Giustizia conferma di aver ufficialmente ricevuto una richiesta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per esprimere il suo parere consultivo sulle conseguenze legali dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi. La Corte Internazionale, noto anche la Corte Mondiale, dovrebbe redigere un elenco di stati e organizzazioni che saranno in grado di presentare dichiarazioni scritte, ma il comunicato stampa non ha fornito ulteriori informazioni su una tempistica per tale processo. Il Tribunale ha programmato le udienze nei precedenti pareri consultivi, ma è probabile che ci vorranno almeno diversi mesi prima che possano essere programmate. Lo scorso 13 gennaio l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede alla Corte Internazionale di Giustizia di valutare il conflitto israelo-palestinese, l'annessione israeliana e lo status legale dell'occupazione. Maher Younes, prigioniero palestinese che è stato rilasciato dopo aver trascorso quasi 40 anni nelle carceri israeliane, ha chiesto l'unità tra tutti i gruppi palestinesi, sottolineando che dovrebbero adottare questi gruppi misure concrete per ottenere la vittoria sul regime di occupazione. Younes Maher, che è stato messo dietro le sbarre per la resistenza contro le forze d'occupazione, ha fatto queste osservazioni in intervista esclusiva con la rete televisiva Al-Alam. Younes fu arrestato il 6 gennaio 1983, condannato a pena morte, poi è stato condannato a 40 anni di reclusione. E il ministro degli affari esteri italiano Antoni Tajani si è recato in Egitto per incontrare omologo Sameh Shukri. Al centro dell'agenda dei colloqui, argomenti relativi alla cooperazione sulle tematiche migratorie, le sfide regionali tra cui la Libia, il processo di pace in Asia occidentale tra palestinesi e il regime sionista e la guerra in Ucraina con i risvolti sulla sicurezza alimentare. Inoltre, durante la visita al Cairo, il ministro Tajani parlerà con i suoi interlocutori della cooperazione bilaterale a livello regionale nel settore energetico. La visita di Antonio Tajani al Cairo rompe i 7 anni di gelo che hanno segnato rapporti diplomatici tra due paesi a partire dal febbraio del 2016, quando fu ritrovato alla periferia della capitale egiziana il corpo torturato e senza vita di Giulio Regeni. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Ucraina, elicottero caduto, regolamento di conti a Kiev. L'elicottero su cui viaggiava il ministro dell'interno ucraino Monastirsky è precipitato mercoledì mattina su una scuola d'infanzia nella località di Brovary, un sobborgo della capitale ucraina Kiev. Le vittime accertate sono state almeno 17, nessuno dei 6 passeggeri del velivolo e dei 3 membri dell'equipaggio è sopravvissuto allo schianto. Oltre il ministro, a bordo c'erano il suo vice, un sottosegretario e altri 4 funzionari del dicastero. Le ipotesi sulle cause sono messe subito tutte sul tavolo, a partire dal sabotaggio fino all'incidente, forse dovuta alla nebbia. Prende intanto piede la possibilità che ci sia stata un'esplosione all'interno dell'apparecchio. I servizi di sicurezza ucraini stanno indagando ancora sulle cause dello schianto. I leader politici hanno invece lasciato intendere che si è trattato con ogni probabilità di un incidente o di un guasto tecnico. Svariate ipotesi circolano tuttavia in rete, visto il grado di corruzione all'interno del regime ucraino, grazie soprattutto al flusso di armi e denaro dall'Occidente. È del tutto possibile che i fatti di mercoledì siano risultato di una faida interna. Una possibilità sollevata da qualcuno è che il ministro dell'Interno e quello della Difesa fossero appunto ai ferri corti per via del traffico clandestino di materiale bellico proveniente da Europa, Stati Uniti. Il clima nelle stanze del potere a Kiev deve essere comunque estremamente teso, come confermano anche le recenti dimissioni del consigliere di Zelensky. Quest'ultimo, cioè Arsetovich, ha lasciato il suo carico dopo aver commesso l'errore più grave per un membro del regime, cioè quello di dire la verità. Arsetovich aveva affermato che a distruggere sabato scorso un edificio residenziale in Ucraina era stato un missile russo finito fuori rotta dopo essere stato colpito dalla contraerea ucraina. Qualsiasi affermazione che si discosti dalla versione ufficiale rischia di indebolire la propaganda che vuole quelle russe come operazione deliberate contro obiettivi civili, e così il consigliere di Zelensky è stato costretto a farsi da parte. Le dimissioni potrebbero tuttavia non essere il suo problema più grande, visto il trattamento riservato in Ucraina a chiunque mostri un atteggiamento ritenuto troppo tenero nei confronti di Mosca. Arsetovich è infatti subito finito nella lista nera di Zelensky, cioè i nemici dell'Ucraina destinati ad essere liquidati.
Iran è produzione interna. Amici, anche questa settimana vi presentiamo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale individuale sana ed equilibrata. Un traguardo fondamentale da raggiungere, che è anche il tema centrale del nostro speciale. Amici, questa settimana vogliamo dedicare il nostro programma al senso di responsabilità sul luogo di lavoro. Buon lavoro è l'augurio che spesso ci si scambia all'inizio di una giornata lavorativa o che si rivolge a chi intraprende un nuovo impiego o un nuovo incarico, ma quello di far un buon lavoro è altresì una regola, un insegnamento, anzi la regola in cui si riassume tutta la responsabilità della persona verso il lavoro. Il problema è di intendersi su che cosa è un buon lavoro. Secondo la maggior parte degli studiosi, fare un buon lavoro vuol dire almeno 3 tipi di cose: applicarsi con impegno e professionalità allo svolgimento dei propri compiti, tenendo all'eccellenza, quindi cercando continuamente di migliorare la qualità della prestazione, contribuire a migliorare la qualità del contesto umano e organizzativo in cui si lavora, nonché la qualità dei rapporti con gli interlocutori esterni all'ambiente di lavoro, e infine cercare il bene dell'azienda o dell'ente in cui lavoriamo. Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. La prima fondamentale manifestazione di presenza etica nella vita di lavoro è l'impegno assiduo a svolgere sempre meglio il proprio lavoro. Ciò richiede essenzialmente due cose: professionalità e passione. Possiamo essere animati dalle migliori intenzioni e dai migliori sentimenti di questo mondo, ma se non abbiamo e non coltiviamo le necessarie competenze professionali, i risultati non possono che essere deludenti per noi e per il destinatario della nostra prestazione, sia esso un cliente interno o un ente pubblico. Ma per coltivare le competenze professionali occorrenti e per tendere all'eccellenza nello svolgimento del lavoro occorre una forte motivazione. E tale è la motivazione che nasce da passione per il proprio lavoro. Essa è manifestata dalla carica di energia positiva, di slancio, di entusiasmo contagioso che uno porta al lavoro. La passione per il lavoro rettamente intesa alimenta con continuità l'attenzione alla ricerca dell'eccellenza della prestazione, motiva ad un continuo apprendimento dall'esperienza e all'aggiornamento professionale, e a sua volta si nutre della soddisfazione che il lavoro fatto bene nell'interesse e in vista del bene altrui produce, disegnando così una catena virtuosa che non conosce soste. Il lavoro inoltre offre una straordinaria opportunità, quella di contribuire a produrre, insieme alle prestazioni prestabilite, un bene di inestimabile valore rappresentato dalla qualità delle relazioni che si stabiliscono con le persone con cui si interagisce nella vita di lavoro. Amici, il tempo a nostra disposizione termina qui, non ci resta che salutarvi dandovi appuntamento alla prossima settimana. Non mancate!